Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, benvenuti, ancora ben ritrovati. È tradizione ormai consolidata che proprio nella memoria liturgica della presentazione della Beata Vergine Maria, dunque oggi, 21 novembre, si celebri la giornata delle claustrali, giornata detta Pro Orantibus. In questo giorno la Chiesa invita a rivolgere l'attenzione a tutte le religiose che hanno donato la vita al Signore, spendendola, lo dobbiamo ricordare per noi, per i fratelli, nel silenzio e nel raccoglimento. Non dobbiamo ovviamente nemmeno dimenticare però che tanti monasteri femminili spesso sono nel bisogno, per questo la Chiesa invita anche a un gesto di generosità. Da oltre 50 anni è stato istituito dalla Santa Sede il segretariato assistenza monache per coordinare gli aiuti in tal senso, e per noi Giovanni Peduto ha intervistato la vicepresidente Suor Giuseppina Fragasso, alla quale ha chiesto quanti monasteri vengano aiutati mediamente proprio dal segretariato assistenza monache.
In media raggiungiamo i 150-180. In questi ultimi anni c'è anche una richiesta dall'est Europa o anche dal continente africano o sudamericano.
Quali possono essere i bisogni che spesso noi non conosciamo di un monastero di clausura?
Ecco, le direi che dall'ultima raccolta dati del 2005 è stata una sorpresa anche per noi del segretariato ritrovare che alcuni monasteri necessitano anche degli alimenti, dei farmaci o di altre cure, oltre poi alle necessità della formazione per i nuovi membri, quindi bisogno di sussidi, di libri che possano coltivare la formazione dei nuovi membri.
Lei non è una religiosa claustrale, tuttavia può dirci qual è il senso della vita di queste donne un tempo chiamate le sepolte vive?
Per me è un senso vivo nella Chiesa, e già dal Vaticano II, nella Lumen Gentium e anche nel Perfecte Caritatis si mette in evidenza la dimensione contemplativa della vita consacrata, per cui anche noi di vita apostolica siamo invitati a fare sintesi tra l'azione e la contemplazione, e le monache ci aiutano, ci sostengono e sperimentiamo una solidarietà tra loro e noi che alimenta la comunione nella Chiesa.
Cosa risponderebbe a chi sostiene la inutilità dell'esistenza delle claustrali?
Risponderei che proprio il mondo di oggi, l'uomo postmoderno, in tanti modi ci indica il bisogno dell'assoluto, il bisogno dell'aldilà, e queste nostre sorelle, con un paragone un po' così molto semplice, direi ci aiutano ad alzare gli occhi al di sopra dei tetti, all'uomo moderno che è tutto ripiegato al di sotto dei tetti e quindi guarda soltanto la realtà sociale, i bisogni umani, e volendosi quasi sottrarre dall'assoluto. E queste sorelle sono per noi, per l'umanità intera, sono dei segni luminari, come delle frecce che ci guidano sulla strada giusta, sulla strada del Dio unico, Signore della storia.
Era l'intervista a Suor Giuseppina Fragasso, ricordiamo vice direttore del segretariato assistenza monache. Un attimo, proprio un minuto di storia: negli anni 50, precisamente nel 1954, per volontà di Pio XII e tramite anche Monsignor Arcadio Larraona, segretario della Congregazione per i Religiosi, si promuove una verifica per la prima volta sullo stato reale e sul la situazione dei monasteri, e dunque si dà avvio a questo segretariato assistenza monache. In seguito padre Isidoro, ufficiale dello stesso dicastero, darà origine all'associazione Pro Claustrali, che collabora strettamente con il segretariato. Ma a chi non comprende la scelta radicale della clausura, che cosa poter dire, come spiegarne il senso? E sempre il nostro Giovanni Peduto ha rivolto questa domanda a Suor Giovanna Zoletti, suora Clarissa del Monastero Santissima Trinità alla Giudecca. Siamo a Venezia.
È come un albero mancassero le radici. Le radici sono nascoste, però sono quelle che danno nutrimento alla pianta perché si sviluppi, perché manifesti la bellezza della creazione, e tutto parte dalle radici che sono sottoterra, non si vedono, però sono questa linfa vitale che dà vita.
Suor Giovanna, molti si chiedono cosa fa una suora di clausura. Ci può descrivere una giornata tipo?
La nostra giornata è un alternarsi di preghiera, di lavoro, di vita fraterna. Noi le iniziamo alle 5:30, poi alle 6 ci sono le lodi, il canto della liturgia della Chiesa, poi segue una mezz'ora di riflessione, di preghiera personale, alle 7 c'è la celebrazione dell'Eucaristia. Alle 9 riprendiamo la preghiera con la preghiera di terza. Poi, terminata la preghiera, ognuna va al suo lavoro. Ci sono le mansioni comunitarie, chi ha la cucina, chi ha la sacrestia, chi l'infermeria, la cura delle sorelle malate. Poi abbiamo un piccolo orticello che va nell'orto e poi ci si ritrova di nuovo per la preghiera alle 11:30. Alle 12 abbiamo il pranzo, c'è un momento di fraternità in cui ci si scambia alcune impressioni, si scambia una parola. Poi segue un tempo di silenzio rigoroso che viene interrotto poi alle 2:40 quando abbiamo l'ora nona, che è ancora un'altra parte della preghiera liturgica e la recita del rosario. Poi di nuovo un tempo di lavoro, come dicevo prima, per il mattino. Alle 6 c'è ancora la preghiera dei vespri, dell'ufficio di lettura e la meditazione. Dopo la cena c'è un tempo di ricreazione, si scambia ancora qualche parola, qualche momento di fraternità. E alle 9 la preghiera di compieta chiude la giornata.
Ecco, in quello che ha detto è risuonata molto spesso la parola silenzio. A questo proposito ha avuto un buon successo recentemente il film documentario Il Grande Silenzio sulla vita in un monastero certosino, un film in cui non si sente alcuna parola. Può dirci qualcosa su questo silenzio, sul significato del silenzio?
Il silenzio è soprattutto una ricerca di intimità con il Signore, cercare un momento di deserto in cui l'anima si mette davanti al Signore, il suo creatore, e così allora sgorga spontanea la lode, perché dimenticando noi stessi e guardando al Signore non possiamo vedere altro che Lui è amore e che la nostra vita va alle sorgenti vere della vita e dell'amore.
Benedetto XVI sottolinea spesso la necessità di curare l'interiorità in mezzo a tanto attivismo, ma noi come possiamo pregare, sommersi come siamo dal rumore e dallo stress quotidiano?
Creare questi spazi, come dicevo prima, di mettersi a tu per tu con il Signore e chiedere anche proprio al Signore l'aiuto, perché da soli non possiamo, come dice Gesù, da soli non potete, però chiedete il dono dello Spirito. Allora più si entra in questo spazio, più si sente il bisogno. È come quando uno ha fame e cerca il cibo, così quando uno è veramente nel frastuono deve cercare come una fame questo bisogno di stare in silenzio anche 5 minuti al giorno, ma dopo verrà ancora più spontaneo cercare 10 minuti e verrà da solo poi.
105 Live. Radio Vaticana in diretta. Prosegue Al di là della notizia, dedicato a questa giornata di martedì 21 novembre in cui c'è memoria liturgica della presentazione di Maria al Tempio e si celebra la 53esima giornata pro orantibus, cioè dedicata alla clausura, in particolare è questa la giornata delle claustrali. Quando si parla di clausura viene in mente Santa Chiara di Assisi, che guarda caso nel 1958 viene proclamata santa patrona della televisione. Sembra un contrasto, una contraddizione, in realtà non lo è. E ne abbiamo parlato con il presidente del Club Santa Chiara, Giampaolo Gualacini. Sentiamo un po' anche le motivazioni che hanno portato il presidente e fondatore di questo club a chiamare con il nome Santa Chiara questo gruppo anche intellettuale, perché così è.
il Club Santa Chiara appunto è una compagnia di persone che lavorano nel mondo della comunicazione, quindi sono giornalisti, pubblicisti, persone che lavorano tecnici nel mondo delle pubbliche relazioni, dei rapporti istituzionali, tutto ciò che è largamente inteso come mondo della comunicazione. Perché il nome Santa Chiara? Perché Santa Chiara fu protagonista di un miracolo famoso, volendo seguire San Francesco a Roma che chiedeva al Papa l'approvazione della sua regola, essendo malata non poté andare e avvenne il miracolo che lei nella notte di Natale vide sulla parete della sua cella in convento ad Assisi l'evento appunto di San Francesco ricevuto dal Papa. Quindi fu, diciamo, il primo inizio in qualche modo di televisione, adesso detto un po' così simpaticamente, e poi anche perché fu nominata protettrice della televisione ancora nascente, nella metà, credo dal 55 al 60, prima del 60 ancora, da Pio XII appunto, che la volle nominare come protettrice della nascente televisione, a sottolineare l'importanza di uno strumento come la televisione. Questa è diciamo la ragione per cui ci chiamiamo Club Santa Chiara.
Portando il nome di questa santa, immagino farete i conti anche con lei in qualche modo.
Noi pensiamo questo, che per chi lavora nel mondo della comunicazione l'unica strada sia quella di una responsabilità personale, cioè più che codici o regole, pensiamo che la strada sia quella di una responsabilità personale nel voler, come dire, ricercare una comunicazione che rappresenti e che risponda ai criteri del vero, del giusto e del bello. E Santa Chiara, essendo proprio una monaca clarissa, di per sé sottolinea l'aspetto di una posizione personale che, lungi dallo scappare, diciamo, dal mondo, è invece per noi cristiani la posizione che più incide sul mondo, perché mette in nesso sé con l'infinito, con ciò che ci fa. Quindi non è solo un riferimento, diciamo, culturale storico del nome, ma è anche un'ispirazione che sottolinea che l'unica strada nel lavoro che facciamo è quella di una coscienza personale.
È difficile far passare questo concetto sia agli addetti ai lavori, domanda un po' provocatoria si capisce, sia al pubblico, all'audience poi, per chi lavora in TV o alla radio.
Sì, è molto difficile perché oggi viviamo in un mondo dove si pensa che la salvezza, come dire, la soluzione possa arrivare da una struttura, da una forma, da regole, e quindi c'è un affanno a inseguire forme, strutture, regole, come direbbe Eliot, che rendono inutile all'uomo la necessità di essere buono. Invece il cambiamento inizia non da forme cambiate, ma inizia da persone che sono cambiate loro, cioè che vivono quello che fanno, il loro lavoro, con questa responsabilità qui.
Se lei dovesse descrivere questo Club Santa Chiara, questa compagnia di comunicazione...
Ma intanto sottolineo il termine compagnia, nel senso che non si regge da soli, si regge soltanto se ci si aiuta in una compagnia. Potrei descrivere la nostra compagnia come un'ingenua baldanza, nel senso che noi non siamo un sindacato, non siamo una lobby, siamo un club culturale che, per richiamare quello che ho detto, organizza eventi culturali con tutti gli esponenti di questo mondo.
Quando è nata questa ingenua baldanza?
A metà degli anni 90, dall'esperienza di alcune persone che lavoravano in questo mondo, che vivevano appunto la storia, l'esperienza di Comunione e Liberazione. Poi si è allargata, evidentemente oggi, a gente che ci ha incontrato attraverso una posizione che è vera e quindi mostra un modo di lavorare più interessante, più pieno di letizia, più capace di vedere l'aspetto positivo di tutte le cose, di sottolinearlo, di valorizzarlo secondo lo strumento comunicativo che si ha in mano. Tanti ci hanno incontrato e ci incontrano, insomma, attraverso gli eventi che facciamo.
Per conoscervi di più, allora www.santachiara.it.
Esattamente. E poi anche il Fax Club, che è uno strumento, in realtà via email, che noi mandiamo periodicamente ogni 15 giorni, dove comunichiamo tutte le iniziative del Club Santa Chiara, i giudizi che diamo, le iniziative che vengono fatte un po' in tutta Italia.
Un grazie particolare dunque al presidente del Club Santa Chiara, Gianpaolo Gualaccini. Solo due note. Chiara significa, ovviamente rifacendosi al latino, trasparente, illustre. E ricordiamolo, fondò Santa Chiara l'ordine femminile delle povere recluse di San Damiano, chiamate in seguito appunto Clarisse, di cui fu nominata abadesse, di cui San Francesco dettò una prima regola. Chiara scrisse poi la regola definitiva, chiedendo ed ottenendo da Gregorio IX il privilegio della povertà. Ed era dunque l'ultimo intervento di oggi per questa puntata di Al di là della notizia, dedicata appunto alla 53esima giornata Pro Orantibus. Da Emanuela Campanile è tutto, buon proseguimento di giornata.